Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, è già da alcune settimane che noi ascoltiamo l'insegnamento dato da Gesù agli Apostoli in questa forma particolare della quale abbiamo parlato nelle scorse settimane, in forma cioè itinerante, così l'ho voluto chiamare. Vale a dire che gli Apostoli hanno fatto il loro catechismo, se volete, il loro seminario, non in un posto, ma seguendo Gesù nella sua predicazione. È quello che le scorse settimane il Vangelo ci proponeva con le due predizioni della Passione, ci hanno anche fatto capire che il successo di Gesù nei confronti degli Apostoli non è stato grande, anzi la situazione era preoccupante. La prima volta, due domeniche fa, quando Gesù parla della passione, interviene San Pietro e gli dice: non parlare così, vanno via i discepoli. E quindi Gesù si adira leggermente, lo chiama Satana. Domenica scorsa, come certamente ricorderete, Gesù parla della passione e quelli discutono chi tra di loro è il più grande, quindi situazione piuttosto critica. A questo quadro, non molto roseo, come non era celeste e non è celeste il cielo di oggi, si aggiunge la pagina evangelica che abbiamo sentito, dove il più piccolo degli apostoli, solo per questo merita comprensione, fa a Gesù una domanda onestamente senza molto senso. Perché? Perché è una domanda che si rivolge verso Gesù per chiedere una spiegazione, ma contiene già la risposta. Abbiamo trovato qualcuno che scacciava il demonio nel tuo nome, volevamo impedirglielo. Ed ecco la risposta di Gesù: ma nel mio nome vuol dire credendo in me, nel mio nome vuol dire accettandomi come figlio di Dio. Questo nome di Gesù è un nome, dice l'Apostolo, davanti al quale si piega ogni ginocchio in cielo, in terra e sottoterra. La potenza del nome di Gesù è questa, no? Nel mio nome non si possono fare miracoli, dice Gesù, se uno non mi ama. Dunque Giovanni non aveva capito che quelle persone forse non facevano parte della confraternita, del gruppo, del movimento che c'era intorno a Gesù, ma comunque erano persone che accettavano Gesù, che invocavano il suo nome come il nome del Figlio di Dio, se no nessuno può allontanare il maligno tra noi uomini. Questa situazione che si crea, questa domanda che mostra ancora che Giovanni non aveva capito bene quello che Gesù stava insegnando, è occasione per Gesù di approfondire il discorso. Gesù, come al solito, ha questo stile, stringe il discorso. Cioè, un discorso generale non va bene a Gesù. A Gesù va bene un discorso che tu adatti alla tua vita di fede, che tu adatti al tuo percorso cristiano. Noi diciamo anche che questo principio che Gesù ha insegnato nel Vangelo di oggi deve valere anche per noi. La Chiesa come madre ritiene di allargare la sua maternità, di chiamare al suo interno, nella sua compagine, ogni uomo. Io non so se voi ricordate quello che, penso di sì, quello che gli angeli hanno cantato sulla grotta di Betlemme, perché il significato è uguale. Sulla grotta di Betlemme gli angeli cantano gloria a Dio in cielo e pace in terra agli uomini di buona volontà. E questo è il concetto che Gesù oggi insegna, che insegna a Giovanni, che insegna agli apostoli, che insegna anche a noi. Questa buona volontà è aprire il cuore davanti a Gesù e accettarlo, di modo che la Chiesa non è soltanto formata da noi battezzati, Ma la Chiesa contiene anche quelli che nel desiderio partecipano della sua vita. Per esempio, giusto per capire bene, pensate ai catecumeni. Chi sono i catecumeni? Sono gli adulti che si preparano al battesimo. Non è molto frequente. Noi l'anno scorso abbiamo avuto nella nostra parrocchia un catecumene. Ma pensate ai paesi di missione, dove i catecumeni sono centinaia e dove fanno anni di preparazione al battesimo. Battesimo che viene conferito, come certamente sapete, insieme anche alla prima comunione e alla cresima, nella stessa celebrazione. Bene, questi catecumeni, appunto, per definizione non sono battezzati, in un modo o nell'altro non fanno parte, giuridicamente parlando, ancora della Chiesa, ma la Chiesa li ritiene suoi figli, li prepara, li accompagna al fonte battesimale, li prende in grembo, li nutre fino a che diventino cristiani adulti. Di modo che questa parola che Gesù dice a Giovanni oggi, noi la dobbiamo considerare anche per il mondo di oggi. C'è la Chiesa, siamo noi, i battezzati, ma la Chiesa apre le porte nel desiderio a tutti quelli che amano Gesù, a tutti quelli che credono che Gesù è il Figlio di Dio e a tutti quelli che desiderano entrare. Sicuramente così. Abbiamo, dicevo, poi degli insegnamenti piuttosto stringenti. Innanzitutto il primo, quello del bicchiere d'acqua. Gesù dice che anche un bicchiere d'acqua che noi diamo a uno nel suo nome, perché lui è il maestro, quelli che sono di Cristo, no? Anche questo bicchiere d'acqua avrà la sua ricompensa. Io ho scelto oggi di non fermarmi su questo argomento della ricompensa, ma in positivo, come in questo caso, e in negativo, più avanti, quando si parla della Geenna, che è un'immagine dell'inferno. La Geenna è una valle che c'è all'uscita di Gerusalemme, dove si bruciava l'immondezza, e quindi dove c'era sempre questo fuoco, un fuoco praticamente perenne, no? Perché veniva continuamente, appunto, bruciata la spazzatura, e quindi da quella valle ancora lo fanno, ancora per dare ai pellegrini questa cognizione, una valle dalla quale sempre saliva questo fumo. Gesù dice: ecco, la tua vita ha la spazzatura, l'inferno, se tu non saprai vivere come io ti chiedo. Ripeto, su questo oggi non mi fermo, no? Sul paradiso e sull'inferno, però volevo solo accennare che se ne parla nel Vangelo di oggi. E quello che dice Gesù per quanto riguarda la nostra vita morale, mos moris in latino sono i nostri comportamenti, è qualcosa di serio. È qualcosa di serio perché dice Gesù: guai a te se diventi scandalo. L'idea migliore che noi abbiamo dello scandalo è quello che abbiamo visto al televisore tante volte, no? Quando una valanga, un tronco, un'alluvione bloccano l'accesso, la possibilità di passare in una strada. Lo scandalo è questo. Lo scandalo si produce quando tu impedisci il cammino di fede di un tuo fratello. E i piccoli non sono solo i bambini, anche questo l'abbiamo spiegato 2 settimane fa, ma sono tutti quelli che vivono nella semplicità, nell'umiltà la loro vita. Dovremmo essere tutti bambini, no? Tutti piccoli, secondo l'insegnamento che ci dà il Vangelo. Quindi non piccoli anagraficamente, ma piccoli per l'atteggiamento morale. Guai a te quando diventi intralcio per uno dei tuoi fratelli che vuole avvicinarsi a Gesù. E poi, sempre stringendo, questa parola che è veramente forte: se la tua mano, se il tuo piede, se il tuo occhio sono di disturbo nel cammino di fede, recidi questa situazione. Noi dobbiamo avere questa prontezza di considerare, io penso che già mentre ascoltate si sta realizzando nella vostra intelligenza e nel vostro cuore il contenuto che il Vangelo chiede, a cui il Vangelo si richiama. La mano sono le nostre azioni, sono i nostri comportamenti, sono quello che noi facciamo. Dice Gesù, quando le tue azioni, le tue scelte, i tuoi comportamenti non sono secondo il Vangelo, cambia. Mi hanno raccontato di recente un fatto che mi ha fatto sorridere. Dice che sul pullman è salito un signore che portava, un signore giovane che portava a braccetto la sua signora praticamente svestita, scollata, accorciata, aderentata, aveva tutto con lei. E c'era un signore, un anziano, seduto lì sul pullman, e questo ha cominciato a guardarla. La guardava con attenzione, con preoccupazione, insomma, però la guardava. E allora il marito si è sentito in dovere di dire: cosa sta guardando lei? E quel vecchietto dice che con molta calma ha risposto: quello che sua moglie lascia vedere. I nostri comportamenti, le nostre scelte. Dice Gesù, se la tua mano, se quello che tu fai è contro l'insegnamento del Vangelo, recidi questo atteggiamento. Sii pronto a scegliere la tua fedeltà a Dio piuttosto che quello che è sconveniente per te. L'occhio è quello di cui noi nutriamo il cuore. Questa parola di Gesù è modernissima, perché pensiamo per esempio ai mezzi di comunicazione sociale, no? Quello che io leggo, quello che guardo, per esempio quello che guardo alla TV, quello che guardo su internet, quello che ascolto, le voci del mondo che arrivano alla mia anima e che io seguo. L'occhio è quello che permette che il cuore si nutra. Facevo richiamo 2 settimane fa alla formazione. Noi abbiamo serio dovere di formare il nostro cuore, di conoscere la nostra fede. Ma ditemi, quando è l'ultima volta che abbiamo preso in mano, non dico il catechismo della Chiesa Cattolica, che male non sarebbe, non mi risulta sia morto nessuno per aver fatto questo tentativo, ma anche per esempio un buon libro, o abbiamo deciso per esempio di riprendere in mano il Vangelo per leggere tutti e 4 i Vangeli, San Matteo, San Marco, San Luca e San Giovanni? Ci vuole mezz'ora, 3/4 d'ora al massimo. Penso che ci sia ancora qualcuno tra i cattolici che ancora questo non l'ha fatto. Però quante ore passiamo attaccati al televisore, attaccati ad internet, attaccati al telefonino? Ieri ho detto una cosa sulla quale dopo ho riflettuto, adesso la dico ancora con più forza, non è che mi sono pentito. Chi ha inventato il telefonino ha guastato la vita di tutti, in modo particolare quella dei preti. Dipendiamo da questo aggeggio. E qualche anno fa, quando siamo andati a Međugorje con i ragazzi, uno dei padri lì a Međugorje ha fatto una predica, penso che qualcuno la ricorderà, io ce l'ho registrata, che ci ha lasciati tutti a bocca aperta, perché la predica era così: dice Dio, io vorrei essere il tuo telefonino. E noi guardavamo esterrefatti. Sì, sì, vorrei essere il tuo telefonino, perché è la prima cosa che guardi quando ti alzi, l'ultima che guardi prima di andare a letto, quella che consulti ogni 5 minuti per vedere come va la storia. Dice Dio, dovremmo vergognarci di questo, ridiamo, sto sorridendo anch'io, però dovremmo vergognarci. Dice Dio, io vorrei essere il tuo cellulare. E terzo, il piede, sono i posti che io frequento, le persone che avvicino, i luoghi nei quali mi piace essere, no? Noi diciamo che siamo cristiani, che portiamo con noi Gesù, ma io cerco di immaginarmi Gesù in certe situazioni, non so come fa a rimanere dentro di noi. Gesù in certi ambienti, Gesù con certe persone. Sono i posti che frequento, le persone che avvicino. Mi diceva da poco un tipo: sai Don Chicco, ho cominciato a frequentare una persona. Ho detto: che c'è di male? Che sono sposato. Prima riflessione: se sua moglie facesse lo stesso, oh per carità. Cominciamo a orientarci. E secondariamente, lei sa dove sta andando a finire, vero? Lei sa che cosa succederà, vero? Sì. Allora, se non decide adesso di tagliare le situazioni, io non le do la soluzione. Non le do il perdono del Signore se non decide in questo momento di mettere fine a questa situazione di scandalo per lei, per la sua famiglia, per sua moglie, per i suoi figli e per quell'amore che il Signore aspetta dal suo cuore e che lei non offre con queste realtà. Cari fratelli e care sorelle, allora vedete che nella nostra vita, questo è molto bello, non c'è niente che non interessi a Gesù. Noi diciamo, ma io sono un poveraccio, nessuno mi conosce, vivo tranquillamente la mia vita tra lavoro, sacrifici vari, problemi. Gesù si interessa di te. Non c'è niente nella tua vita che non veda, che non guardi, che non accolga le tue preghiere, i tuoi sacrifici, lo sforzo che fai nella tua vita normale e dal punto di vista di fede anche l'impegno che metti nella fedeltà. Adesso io non vorrei che finita la messa incominciassimo subito con le amputazioni, perché non è questo che Gesù ci chiedeva e onestamente non vorrei neanche essere stato la causa di questo. Però sì che dobbiamo pensarla come dice Gesù, perché se Gesù è interessato alla mia vita, anche questo lavoro che io devo fare, tagliare, mettere dei paletti, è una cosa che lui guarda con attenzione. Non posso farne a meno se voglio dirmi cristiano, perché come vi dico sempre, il mio essere cristiano non è dato soltanto da un aspetto formale giuridico. Io sono cristiano perché il mio nome riempie uno spazio del casellario dell'anagrafe parrocchiale. Sono battezzato, sono cresimato, sono sposato in chiesa. No, non basta. C'è poi questo aspetto del nostro aderire a Gesù, del nostro aderire al suo Vangelo, che ci fa veramente cristiani. Io direi così. Non me ne vorranno i teologi, soprattutto quelli di dogmatica e di sacramentaria. Ci fa cristiani non l'etichetta, ma la sostanza della nostra vita, il contenuto. Non il battesimo sacramento dato una volta, ma il battesimo vissuto con coerenza. Pensiamo allora a tutto quello che facciamo, la nostra preghiera, la nostra messa della domenica, le cose che diciamo, i nostri atteggiamenti, no? Quello che nelle nostre azioni il Signore vede, perché da quello Gesù capisce se noi lo amiamo o no. E allora in questo momento noi ci qualifichiamo davanti al Signore proprio per gli atteggiamenti di vita. I protestanti, in prima linea Martin Lutero, che ha fatto un danno non indifferente alla Chiesa. I protestanti dicono sola fides, basta la fede. Non so dove l'hanno letto. Gesù dice ci vuole la fede, ma ci vogliono anche le tue azioni. Volevo mettervi in questo momento in grembo alla Madonna Santissima e chiedo anche che voi facciate lo stesso con me. In quel canto nuovo che facciamo, come alla madre i figli, un bel canto che ho tradotto dallo spagnolo, noi parliamo di grembo di Maria, in realtà il termine che si usa nel canto, il termine spagnolo dice, guardate che bello, lo spazio che c'è tra il seno e le ginocchia di una donna. Bellissimo, no? Quello spazio è lo spazio dove un figlio viene accolto non solo durante la gestazione ma anche quando la mamma lo tiene. Voglio mettervi in grembo alla Madonna Santissima perché lei vi nutra con un suo latte, che è il latte spirituale della ricerca del Vangelo e degli insegnamenti del Vangelo, e vi sostenga sulle sue ginocchia maternalmente, come fanno tutte le mamme con grande attenzione. Vi sostenga, ci sostenga nel nostro cammino di fede. Sia lodato Gesù Cristo.